Siamo al capitolo al Salmo 145, che io intitolerei così: Inno alfabetico alla misericordia divina. Se voi guardate, sono 21 versetti, e poi vedete che così parte l'alfabeto ebraico, però manca una lettera, che sono 22 le lettere. Se voi vedete che c'è scritto, no? Vicino a ogni versetto, guardate, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, e lì manca la Nun. Non c'è, cioè si vede che o gli è scappato, non lo so, comunque manca la Nun. Poi dopo c'è Samek, Ain, Pe, Tzade, Kof, Resh, Sin e Tau. Queste sono tutte le lettere alfabeto, A, B, C, D, E, eccetera, no? Così, se vi interessa, le avete lì. Manca soltanto una Nun che viene dopo il Mem. Anche noi abbiamo italiano, no? MN, no? Si assomigliano un po', comunque, i suoni sono stati messi più o meno nello stesso ordine. Dicevo quindi inno alfabetico perché? Ma perché l'autore che ha voluto farlo, è un inno molto bello, un inno semplice, potremmo dire, è il riconoscimento di Dio come re. E quindi è bello leggerlo, perché ti ritrovi che Dio è colui che deve regnare nella tua vita, ma non è il regnare di chi pesa su di te, ma è il regnare di chi ti rende grande, di chi ti rende figlio. E quindi inno alfabetico alla misericordia divina. Visto questa mattina c'era tutto sulla misericordia, abbastanza pesante, sia il Vangelo che, cioè, io se ci fossero alcuni testi che io toglierei dalla Bibbia, e chi mi augurerei che trovassero dei testi antichi in cui questi non ci sono, invece ci sono sempre, perché sono il vivo del Siracide di oggi e il brano di Vangelo di oggi, che sono veramente pesanti. Perché? Perché ti mettono in crisi, perché ti mettono in discussione, perché non puoi... E infatti, fatto per questo, no? Noi vorremmo l'amaro, oppure il digestivo Antonetto, oppure, che non so, il rosolio, e Dio ci dà invece il nutrimento solido, non la saffetta, no? Non il latte, ma addirittura San Paolo, che scrive la prima lettera dei Corinzi, dice: per ora non vi ho dato ancora alimenti solidi. Dico, alla faccia, se la prima lettera dei Corinzi non è un alimento solido, avete ricevuto solo del latte. Oh, chissà quando si arriverà altro, cosa sarà, no? Un latte indigesto, già questo, capite? Bene, anche qui. E dunque questo inno, mi pare che possiamo suddividerlo anche questa volta in tre parti. I primi tre versetti, io direi, è un invito alla lode. Voi sapete che quando uno celebra, non so, le lodi da solo, oppure se uno celebra una celebrazione, dico l'ufficio delle letture, quando io alle due e mezzo, tre, dipende, tre e un quarto, prego l'ufficio delle letture, comincio con l'invitatorio, è un invito alla lode, no? E quindi ecco qui, comincio con un invitatorio, è un invito alla lode. Intanto va bene, quello che l'inizio è, c'è scritto Tehillah le Dawid, che vuol dire lode di Davide. Le lodi, quando noi diciamo le lodi, potremmo tradurle in ebraico, i Tehillim. Ecco che sono le lodi. Allora cominciamo con Aleph. Voglio esaltarti, mio Dio, o re. Noi troviamo o re, mio Dio, ma in realtà è mio Dio, o re. Cioè, tu sei prima sei mio Dio e poi anche mio re. Proprio perché mi guidi, mi proteggi, mi governi su di me. E benedire il tuo nome, notate bene il nome, vi ricordate, abbiamo detto, la tua persona, in eterno e per sempre. È bellissimo in ebraico, è Leolam Vaed, cioè Leolam vuol dire per l'eternità, e poi ancora Vaed vuol dire più sempre di sempre, insomma, è un'esagerazione, no? potremmo dire: Signore, ti voglio lodare semprissimo, se fosse possibile usarlo. In italiano non è possibile, ma ci sono delle parole che magari ti danno qualche... E andiamo avanti, adesso non cito ogni volta la lettera, andiamo avanti. Ogni giorno, cioè non è che io ti voglio benedire e lodare soltanto una volta ogni tanto mi ricordo e così, seme in anno, liceti di salire, diceva il nostro Orazio, no? Una volta all'anno si può anche far follie, e allora vabbè, no, non è una volta all'anno, ma ogni giorno ti voglio benedire, che non vuol dire soltanto dire bene, la parola benedizione o benedire, il verbo benedire, non so se sapete che benedizione in ebraico si dice berekà, che è femminile, e i plurali femminili finiscono sempre in ot, quindi berekà diventano berekot, non le perekotte, ma le berekot, quindi le berekot sono le benedizioni. Mentre invece i nomi maschili finiscono in im, ho detto. Tehillah diventa Tehilim, Rabbi, Rabbim, i rabbini, i rabbim. E allora è una cosa strana perché benedizione, vi ho già detto che vuol dire appunto, si dice berekà, ha una radice strana. Io dicevo, ma perché questa radice? Perché c'è una radice che... C'è una parola, sempre in ebraico, che dice bereke, capite che vede bereka, bereke, berekot, sempre stessa radice, siamo sempre nelle pere comunque, se volete. Comunque, e vuol dire ginocchia. Voi dici, ma che cosa cavolo c'entrano le ginocchia con la benedizione? E vi devo dire che la mia illuminazione è venuta la prima volta che sono andato in Terra Santa, molti anni fa. Dopo ho guidato parecchi pellegrinaggi, non vado in Terra Santa, non voglio portare i pellegrini o i turisti, io voglio fare un corso di esercizi in Terra Santa sulle orme di Gesù. Quando vado faccio solo questo, non faccio altro, perché andare via dei sassi, cioè sono tanti, li porto a vedere anche i sassi, ma Terra Santa basta che fai un calcio a una cosa e poi un sasso, no? Mi ricordo che in Siria, nel deserto vicino a Palmira, c'erano i beduini che stavano arrostendo le bistecche su una colonna corinzia, lì, notate che scavi un attimo, viene fuori pezzi di romanità dappertutto o di antichità, no? Ora, quindi sono arrivato alla chiesa, la cosiddetta della tomba di Maria, che non è una tomba, in realtà è una chiesa che si trova sul Monte degli Ulivi, ed era una chiesa antica, crociata, che è stata distrutta dai turchi ed è rimasta soltanto la cripta. Per cui uno deve andare giù su questi gradini e quando piove poi l'acqua scende dal monte e dentro diventa una specie di piscina comunque. Ed è una chiesa ortodossa con tutte le icone e viene chiamata la tomba di Maria, ma in realtà non è nessuna tomba, è una cripta, quel che è rimasto di una chiesa, la parte sotto di una chiesa. E lì ci sono tantissime icone, tra cui secondo me c'è una icona che è la più bella icona di Maria che io abbia mai visto, ma ce n'era una che mi aveva colpito, perché voi sapete che l'iconostasi sono tante icone, no? E allora io incuriosito, beh, stavano pregando, c'era la liturgia ortodossa, mi sono fermato prima, ho lasciato che terminasse, perché non mi piace andare in giro così a fare il turista o a vedere quando c'è un'altra cosa lì. E quindi... Mi è incuriosito, c'era una Madonna che aveva delle enormi ginocchia e io mi sono detto, mamma mia, che questa qui è sproporzionata. Poi mi è venuto in mente Berekè, ho detto, oh, e mi è venuto in mente un uso presso gli ebrei. Quando nasceva un bambino, il papà si sedeva sulla sedia del pater familias, adesso non so, a Milano direbbero il re giù. Il rettore della famiglia, no? Il capo, che sta sulla poltrona, vi ricordo che in casa mia c'era la poltrona sacra di mio nonno, però quando lui non c'era mi sedevo su, lo chiamavo i braccioli, no? E allora, no, la poltrona del nonno, giù di lì! E allora il papà si sedeva lì, la levatrice prendeva il bambino, dopo averlo lavato, eccetera, lo metteva ai piedi del papà. E il papà poteva fare i suoi gesti, primo gesto, prendere il piede, appoggiarlo sul neonato, per dire abbiamo già fatto troppe bocche da sfamare, questo lo esponiamo, chi lo vuol prendere lo prenda. Quindi un po' come, non c'era l'aborto, ma c'era, le persone sapevano che potevano accogliere i bambini, magari che un altro non voleva, perché era anche una ricchezza per qualcuno, traccia per lavorare. Oppure poteva fare un altro gesto, prendere il bambino e metterlo sulle ginocchia. Ecco la benedizione. Che cos'è la benedizione? È questo Dio che ti mette sulle ginocchia e vuol dire qualunque cosa, perché il gesto è significativo, qualunque cosa tu farai, io sarò sempre tuo padre e tu sarai sempre mio figlio. Capite perché la Madonna che è ebrea diceva, in uno dei suoi messaggi a Medjugorje, diceva, cari figli, senza la benedizione di Dio voi non potete stare, andate ogni giorno a chiedere a Dio la benedizione, che non è di benedica Dio onnipotente, padre di Dio, ma senza, chiedere la benedizione vuol dire, Signore, prendimi sulle tue ginocchia, riconosci che io sono tuo figlio, fa che io riconosca che tu sei mio padre, capite che è bello, no? La parola benedizione allora, vuol dire che Dio dice bene di me, dice tu sei mio figlio, e io posso riconoscerti, allora ogni giorno, Signore, voglio riconoscerti come padre, e vorrei che tu mi prendi sulle ginocchia, no? E quindi lodare il tuo nome in eterno e sempre. E poi va avanti, quindi vedete, Dio è re, e poi ti voglio benedire, terzo versetto che è ancora invitatorio, grande è Yahweh, grande, la parola è Gadol, ha un possesso anche della forte, no? Papà, sei forte, insomma, sei forte, per dire sei grande Yahweh. E lodevole assai, non è degno di ogni lode, ma lodevole assai, dove assai è meod, che vuol dire tanto, tanto, tanto. Poi mi viene in mente la bergamasca, nel dialetto bergamasco che io non so, ma mi ricordo che la Adelaide Roncalli, quando la Madonna le dice tagarede patita e potà, no? Tanto, ta, e allora il ta è meod, no? No, scusate, sì, no, gadol, grande, tanto, tanto, no? No, meod vuol dire, sì, grande. Grande il Signore, lodevole assai. E poi, per la sua grandezza, non computo, cioè non c'è computo, non puoi contarla, è così grande che tu non te lo immagini neanche, grande per amore, grande perché perdona, grande, capite, il grande debito, 10.000 denari, fate un calcolo, quante tonnellate d'oro, no? Anche quando c'è la parabola, uno riceve un talento, l'altro due, l'altro cinque, era comunque, vuol dire che Dio non è spilorcio, cioè quando ti dà poco ti dà un talento, cioè 35 kg d'oro, quindi prova a pensarci cos'è. No? Poi c'è qualcuno che ne dà 2, 70, poi c'è qualcuno che ne dà 5, però capite, però non è che tu puoi scusarti e dire ma veramente ho preso poco, no, con un talento potevi fare tante cose, dunque se non l'hai usato è perché sei pigro, perché l'hai messo da parte, no? E adesso riprendiamo dal versetto 4. Dopo aver visto che non c'è computo per la sua grandezza, possiamo dire che dal 4 al 10 c'è, potremmo chiamarlo così, è la proclamazione della regalità divina attraverso le sue opere, quindi vengono elencate, vedremo le opere di Dio, le sue gesta, gli atti prodigiosi, terribili, le azioni grandi, le imprese, e si conclude con Signore tu sei immenso per bontà e giustizia. Quindi è questa seconda strofa molto lunga, però è molto bella. Quindi partiamo, riprendiamo dal versetto 4. Una generazione, cioè di per sé non c'è una generazione, ma generazione a generazione magnifica le tue opere, cioè dichiara che le tue opere sono grandi. E le tue imprese, cioè le stesse cose che tu hai fatto, raccontano. Cioè, se io non voglio vedere, non voglio capire dai libri, però se guardo quello che tu hai fatto, basta guardare il tramonto, no? Ma date un filo d'erba. Ma cos'è un filo d'erba? Prova a farlo. Lo fate voi, io non so. Però, è un filo d'erba, guardalo bene. Tu ti riesci a farlo, no? Vuol dire che non siamo Dio, no? E dunque questa grandezza. Le tue imprese raccontano. lo splendore di gloria della tua maestà e parole di cose prodigiose di te mediterò. Quindi, Signore, tutte le cose belle le voglio meditare, le voglio portare dentro di me e continuare a rivangare. Vedete, noi spesso rivanghiamo tutte le cose che non funzionano, no? E questo qui, e quella roba lì, e quella roba là. Cominci a fare l'elenco delle cose belle. Io, durante il discernimento, propongo sempre il quaderno delle meraviglie, ormai lei lo sa a memoria, il quaderno delle meraviglie. Che cos'è? Cominci a fare ogni sera, prima di andare a letto, fai un elenco delle cose belle, un quaderno, le cose belle che Dio ti ha fatto in questa giornata. Fai, no? Io penso come minimo nei 10, 15, 20. Immaginate almeno 10 al giorno per un anno, sono 3.650. Moltiplicate un anno per 50 anni, 60 anni, 70 anni, quante migliaia sono? E invece facciamo tutto l'elenco puntiglioso, questa roba non va, quell'altra roba non va, dove andremo a finire, che mondo cattivo. Ma guarda quante cose belle, no? Pensate a una mamma che genera un bambino che si dedica a lui. È una cosa meravigliosa. Invece sottolinea, ma hai visto? Quella là ha abortito. Certo, c'è anche quella che abortisce, ma Gesù ce l'ha detto, che esiste anche la zizzania. Però non ci ha detto di stare lì continuamente a guardare la zizzania, ha detto tu comincia a coltivare il grano, vedrai che la zizzania viene meno. Noi invece siamo lì a strappare tutta la vita la zizzania senza coltivare il grano, alla fine non avremo né uno né l'altro, perché è tempo perso a radicare la zizzania. Se tu cominci a coltivare il grano, vedrai che la zizzania sparisce, no? Il Signore non ci chiede di radicare il vizio, ma di costruire la virtù. E se tu cominci a costruire la virtù, il vizio se ne va, no? Mi pare ovvio, non so se... se devo far diventare bianco una parete, non comincio a dire, devo spendere lì, tira via tutto il nero, ma dai due belle mani, tre, quattro, e diventa bianco. Curati del bianco invece di curare il nero. Vedrai che le cose cambiano. E quindi vedo, Signore, tutte le cose prodigiose, belle, e poi dicano, cioè vuole che tutti dicano, dicano, e la potenza, cose terribili di te dicono, quindi cose terribili perché sono incredibili, sono, oh, mamma mia, come hai potuto fare questo? E grandezza di te racconterò. Il ricordo molto diffondono, cioè molto di bontà di per sé, il ricordo molto di bontà raccontano, però tov in greco, scusate in ebraico, qui questo sembra che è con latino tutti sui pastici, no? E allora tov in ebraico vuol dire sia bello che buono, quindi non è solo bontà, è il ricordo di molta bellezza. Tu, Signore, sei bello, perché ciò che non è bello non è anche buono, le cose belle sono buone, e quindi Dio, se ti fate le cose belle, vuol dire che Lui è buono. Lo ricordo sempre, ero giovane prete, ero a Sesto San Giovanni, io ero giovane perché adesso sono prete da 48 anni, allora ero prete da 15, quindi vabbè, anche meno, 14, 13. E mi ricordo una signora che dice, pensi cosa non ha detto la mia bambina a 4 anni, la stavo portando alla scuola tenuta dalle suore dove c'è il graduatore femminile, e lei si ferma e dice, mamma, come deve essere buono Dio che fa le rose così belle? Ecco, una bambina di 4 anni che dice, dal bello risalgo al buono, perché ciò che è bello è anche buono. Se uno mi dà delle cose belle vuol dire che è buono. E allora ecco questo, per quello che l'esperienza è tov, che vuol dire sia buono che bello. E quindi diffondono, e la tua giustizia acclamano, cioè tutte le cose che tu fai parlano di se stesso e proclamano, ricordate la giustizia cos'è, l'abbiamo già visto, la giustizia, la tzedekah, che cos'è? È la capacità di mettere in ordine le cose secondo il loro valore reale. La gerarchia di valori giusta, noi abbiamo delle gerarchie sbagliate. Tutti proclamano, Signore, qual è la gerarchia giusta, quali sono le cose che contano davvero. Che cosa conta di più? Apparire o essere? Che cosa conta di più? Che tutti parlino bene di te o che tu sia davvero buono? Capite? Perché si può sempre parlare bene di qualcuno, no? Poi dopo bisogna vedere cosa c'è dietro la tenda, insomma tutti abbiamo una bella vetrina, bisogna vedere che cosa c'è nella tua bottega, no? E noi di solito mostriamo le nostre vetrine, per quello che spesso diciamo, ah guarda, fortunata come te non ce ne sono, guarda, solo fortunata è fortunata, perché lei si chiama fortunata, e allora è così, è l'unica che è fortunata anche quando dorme, e allora, e anche se sveglia è fortunata ancora, e se l'insonnia è ancora fortunata, no? Ogni tanto quando mi telefona, ciao padre Pierluigi, sono fortunata, oh beata te! Un ragazzo, mio figlio spirituale, che si chiama felice, ciao, sono felice, vorrei esserlo anch'io tutti i giorni, ma lui era sempre felice, comunque, è bello avere questi nomi, no? Però c'era una barzelletta che diceva, c'era una tomba, che gli dice, qui giace Gioacchino, giovane bullo, che per una scalciata di un bullo, volò dritto al cielo, e poi sotto c'è scritto la madre fortunata e il padre felice posero. Una barzelletta, lo raccontava mio nonno, quindi perché bullo si è bullo, non bullo, lo fa rimanere un giovane bullo che è quello scacciato da un bullo. Allora, e bisogna anche un po' ridere ogni tanto, no? E allora ecco perché la grandezza di Dio passa anche attraverso la capacità di autoironia. Le persone che non sanno ridere sono persone tristi. Una delle esperienze più che ho fatto fare è proprio i miei ragazzi, i miei adolescenti, le adolescenti, siamo andati a Bosigio Parini. E mi ricordo, noi avevamo scoperto un teatrino, eccetera, con tante scenette da ridere per questi ragazzi. E questi ragazzi cerebrolesi, che sembravano normalissimi, non ridevano. E allora proprio la dottoressa che si accompagnava, ci avete visto? Cioè, tu raccontavi una cosa seria, questi scoppiavano a ridere, perché il senso degli humor è segno di intelligenza. Un bambino che cerebroleso, che non, cioè, gentili, bravi, erano tutti così, ti guardavano, tu ma sei la, e le ragazze dicono, ma come, non riso per la battuta, non la capisco, non gli manca il senso dell'humor, cioè la capacità di cogliere anche nel poi vedete sta l'orologio, no? Questo qui boom, una botta e tu ridi in terra. Ma è chiaro che questa roba qui è tragica, non è da ridere, no? Perché se un cane cade in terra è povera bestia, ma se scivola un signore dice, che ridere, capite, siamo un po'. No. Però il senso dell'umore è anche la capacità di tirare fuori delle cose rasserenanti, anche di cose apparentemente tragiche. Le persone che non hanno questo senso dell'umore vuol dire che mancano di qualcosa di intelligenza, cioè senza dire che sono cretini, ma capite, manca proprio questa, cioè le persone che drammatizzano sempre, vuol dire che c'è qualcosa che non gira, cioè sono i depressi questi. Penso tutti riconosciamo qualcuno, o perché ci siamo passati noi, perché io mi ricordo che io ho passato anni in cui ero malato, eccetera, quando inizio, quando sei seminario ancora in liceo, mi ricordo perché c'era la tendenza, non dormivo di notte, già che non dormo adesso, però dopo dai fuori di nulla, dai numeri, no? E mi ricordo che se arrivato, i medici allora avevano prescritto addirittura da 2 a 3 iniezioni al giorno, per una roba per l'altra, e dopo vabbè, dopo è passato, però tensione, una cosa e l'altra, no? E però in quel momento vedi tutto nero, no? È così. E allora ecco qui, la tua giustizia clamano, cioè la tua giustizia, cioè il tuo modo di vedere le cose. E allora ecco qui il versetto 8, pietoso e misericordioso è Yahweh, lento all'ira, grande nella fedeltà, in realtà grande nell'amore, perché c'è Hesed, che vuol dire amore, misericordia, bontà. Però è interessante, notate, lento all'ira, uno va a vedere l'ebraico, tanto questa è una citazione, no? Se voi guardate la et, vedete la citazione è l'Esodo, Esodo 34, cioè è Dio che parla, e anche il Salmo 103 che riprende, ma Dio che parla si presenta a Mosè e dice: Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira, pieno di grazia e di bontà. No, è la stessa frase. Ma è straordinario perché in ebraico, qui ve lo dico, c'è scritto così: Ere Kapaim, e non vuol dire lento all'ira, perché Erek vuol dire lungo, Apaim, vedete plurale, im, le narici, vuol dire lungo di narici. Così è lungo di narici. Vuol dire che se uno si pensava che uno che avesse lunghe narici avesse un buon respiro, no? Allora, quel respiro è quella persona che dice, respira, cioè noi siamo ansiosi, no? Allora il Signore dice, tira il fiato, respira. Ecco, questo Dio che ti dà tutto il tempo, ecco, nel senso, in questo senso, lento all'ira, no? Lungo di narici, che non ha la fretta, la pressione che abbiamo noi. Capite che è bellissimo questa roba qui, no? Ma ricordati che Gesù ha già dato la sua vita, non devi morire tu al suo posto, non essere così tragico, guarda che Gesù ha già vinto il mondo. E quindi questo è Rekapaim. E poi ancora abbiamo visto pietoso, misericordioso, poi lento all'ira, cioè grande, pieno di respiro, no? Che sa respirare a lungo, quindi perdona, eccetera. Buono verso tutti. E poi la sua esed ancora, no, stavolta non è più la esed, la misericordia, è Rahamin. E Rahamin vuol dire utero, è plurale, gli uteri. Cioè lui è come una donna che si sente sconvolgere nel pensiero del suo bambino, ecco, e questa è la misericordia, sentirsi sconvolgere nel profondo, Rahamin, e quindi, ecco, la sua misericordia, cioè il suo utero, è al di là di tutte le sue opere. Lodino te, o Yahweh, tutte le tue opere, cioè le prime che ti lodano, o Yahweh, sono le tue opere stesse ti lodino, e i tuoi fedeli ti benedicano. La gloria del tuo regno dicano e della tua potenza parlino. Allora vedete, c'è, cioè, noi abbiamo messo, no? Ti lodino, no? E invece dici, ti lodino te, benedicano i tuoi fedeli. Cioè i tuoi fedeli ti benedicano, la gloria del tuo regno dicano. Se il verbo è posto in fondo, falli per sottolineare le azioni che tu devi fare, devi dire, devi annunciare, devi proclamare. E della tua potenza parlino. Perché devi fare questo? Guardate che questo è il cuore del Salmo, i Salmi, i versetti 11-13 sono un po' il cuore del Salmo. E ti dice, per far conoscere ai figli dell'uomo, ai figli del terroso, Ben Adam, figli dell'uomo, le sue prodezze, le prodezze di Dio. Bisogna che tu non puoi tenere dentro le cose che lui ha fatto, non puoi non parlare. Viene in mente gli Atti degli Apostoli, quando gli dicono: voi non dovete più parlare di Gesù Cristo. Pietro risponde: noi non possiamo tacere, cioè non si può tacere. Ha fatto talmente cose belle che non si può star zitti, no? Non posso non parlare bene di lui. E quindi le sue prodezze. Far conoscere a tutti gli uomini, a tutti i terrosi, che siamo noi, che siamo fragili, le prodezze, quindi far nascere la serenità. E la gloria dello splendore, splendore è Adar, che è proprio, c'è una stella che mi pare che si chiami Adar, quindi è, mi pare che sia anche nell'arabo, c'è Adar, forse è una delle stelle del grande carro. Se non ricordo male, una volta conoscevo tutti i nomi delle stelle, ma cioè di questi grandi famose, perché mi piaceva stare lì a guardare, ma può sapere chi erano, no? La spada di Orione, che so, quella che Santa Teresina guardava e diceva: ah, il mio nome è scritto in cielo, Santa Teresina, perché c'è una T, no? Ed è la spada di Orione, che fa parte appunto di una costellazione, sembra la spada perché è fatta a T, Teresina c'era T. L'iniziale del mio nome è scritto in cielo, lo dice mica non abbiate paura perché i vostri nomi sono scritti in cielo. E allora dice, guarda, guardava il cielo e vedeva, allora guardando mi affascinavano le stelle ed è stata cominciata la mia maestra delle elementari a insegnarci a vedere le stelle. Ci diceva, guardate, stasera verrete, e quindi io so che a un certo punto quando vedo una grossa stella al mattino alle 3 da quella parte del mese di giugno, ah, è Giove. Dall'altra parte, sì, è grosso, è un bel grosso, no? Poi c'è il periodo in cui c'è Marte, e che lo vedi rosso, il pianeta rosso, vedi una stella pulsante rossa, e poi vedi invece Venere al tramonto, oppure...
Perché non dormi?
No, io dormo, ma quando vado fuori non possono vedere le stelle, perché qui almeno non c'è l'inquinamento delle luci della città, per cui puoi guardare in alto e... devi guardare anche in terra perché magari puoi trovare i rospi, perché c'è un bel spacchione grosso qui, una mattina gli ha dato un calcio, poi dire mi spiace per te, perché sei utile, mangi le vipere, fai fuori i moscerini e tutte le cose da fastidiose, però ma una roba c'è un ciampato dentro perché guardavo le stelle, e allora faccio la fine di Galileo, no? Che Galileo conosceva tutte le stelle, il mio nonno, i bambini avevano fatto un buco nel cortile e lui è uscito col suo cannocchiale per guardare, inciampato, quasi, e allora una delle donne diceva, ma Sor Galileo, conoscete il cielo ma non conoscete il vostro cortile? Ecco, e allora proprio questo è il nostro rischio, di conoscere il cielo ma non conoscere il proprio cortile. E allora, tutti dicono, fai conoscere i figli dell'uomo, le sue gesti, il tuo splendore, Adar, lo splendore del tuo regno, il tuo regno, regno di tutti i secoli. Il tuo dominio di ogni generazione e generazione, non solo di generazione, ma di ogni generazione e generazione. E poi adesso c'è dal... arriviamo alla terza parte, l'ultima parte, versetti 4... versetti... no, siamo già dall'11, andiamo dal 14, siamo già dall'11 al 21, è già la terza parte, ed è l'esaltazione della fedeltà amorosa di Dio, che si esplica nei confronti dell'uomo, soprattutto il povero. Dio si vede la sua bontà e la sua grandezza sul povero, Dio è soprattutto sul povero, e quindi di generazione in generazione, poi andiamo avanti. Quindi adesso dal 14 però fino al 21 è la celebrazione della fedeltà di Dio. E quindi questo Dio che è fedele, sostenente Yahweh tutti i cadenti, sottinteso è sostenente, cioè allora questo Dio si prende cura proprio degli ultimi, chi sono quelli di cui si prende cura? Quelli che cadono, perché quelli che stanno in piedi non hanno bisogno, no? Mi pare, quindi quelli che cadono, che bisogno, perché Gesù l'ha detto, sono i malati che hanno bisogno del medico, non i sani, quindi mi ricordo una signora durante un ritiro, non sono i sani che hanno bisogno del medico, non sono venuto per i giusti ma per i peccatori. La signora timidamente, la sala conferenza giù alta, dice, ma questo non è giusto. E allora i giusti, dico signora, Gesù non è venuto per i giusti ma molto semplicemente perché i giusti non esistono, come non esistono i sani. Se vai a vedere c'è sempre qualcosa, quindi stai tranquillo, no? Vi ricordate, avete letto quel libro, stamattina ho citato L'annuncio a Maria di Claudel. Claudel è un grande convertito, è molto bello, si è convertito a mezzogiorno di Natale entrando nella chiesa di Notre Dame a Parigi, e lì è famosa la Vierge du Midi, il Midi je vois l'église ouverte, il faut entrer, Mère de Jésus-Christ, je ne suis pas prié, je ne suis è fatta a ginnasio, mi è rimasta dentro, è molto bella questa preghiera, e poi ecco l'annuncio a Maria è veramente la celebrazione bellissimo, secondo me, di questo cambiamento che avviene nelle persone quando c'è l'amore, è un amore che cambia. E poi perché sono arrivato all'annuncio Maria? Non so perché stavo dicendo un'altra cosa, adesso magari mi verrà in mente. Ah, dicevo, questa signora, no, non esistono i sani e non esistono neanche i giusti. Mi ricordo un libro di Geron Cascargeron, Tre uomini in barca per non parlare del cane, magari è un po' un umorismo inglese. Uno dei protagonisti, questo mi aveva molto divertito, ero forse in quarto o quinto ginnasio, allora divoravo i libri della biblioteca, c'erano questi libretti anche simpatici, Geron. E E c'era questo tale che un giorno il suo amico medico gli aveva dato un libro su tutte le malattie. E lui era preoccupato perché dice, perché gli mancavano solo due malattie, ma non per le malattie che aveva, cioè come mai queste non le ho? Le ho tutte. E quindi diceva, aveva scoperto che lui lo chiamavano Lazzarone, ma in realtà c'era allergia al lavoro, quindi un fatto epatico. E quindi c'era questa allergia profonda, quindi era malato di fegato perché c'era questa allergia, no? L'allergia al lavoro, e poi l'ha scoperto. E dopo l'altra cosa che non aveva era il ginocchio alla lavandaia e il gomito del tennista, perché non lavava e quindi il suo amico l'ha rassicurato, non ti preoccupare. No, in arrivo da te aveva riconosciuto che comunque era allergico. L'allergia veniva dal fegato, dunque non era colpa sua se non gli piaceva lavorare, no? E se non riusciva, ecco, anche questo è umorismo inglese. E allora dicevo che Gesù, Dio sostiene e sostenente i cadenti e rialzante tutti gli abbattuti, cioè quelli schiacciati, quelli che non hanno fiato. E poi andiamo avanti e dice, gli occhi di tutti verso di te attendono. Cioè, attendere vuol dire tendere a, Signore, sono lì tutti, aspettano qualcosa da te. Signore, noi guardiamo a te perché sappiamo che tu ci colmerai del tuo amore. Basta sapere che tu mi guardi e io guardo te. Ricordate la bellezza della preghiera di quel contadino, no? Tanto curato d'arsi, entrava in chiesa tutte le mattine presto e c'era lì un contadino inginocchiato che pregava. E allora un giorno dice, oh buon uomo, ditemi, cosa dite voi al buon Gesù quando siete lì in ginocchio a pregare per andare a lavorare? E lui arrossendo, oh nulla signor curato, io lo guardo e lui mi guarda. Ecco, preghiera dei mistici, capite? Ecco, io attendo, gli occhi dei poveri schiacciati tendono a Dio, guarda, io lo guardo, lui mi guarda, attendono. E tu, colui che dà cibo ad essi, cioè guardano a te, perché sei tu che dai cibo, e il loro cibo a suo tempo tu dai, ecco, questo Dio che dà il cibo a suo tempo. E poi ancora, apprente la tua mano, tu sei apprente la mano, e saziante ogni vivente il desiderio, tu arrivi, cioè tu vieni a saziare ogni desiderio. Ecco, ora adesso viene fuori chi è Dio. Giusto è Yahweh in tutte le sue vie, e in tutte le cose che fa, le vie, non è giusto nelle cose che pensa, ma nelle cose che fa. Dio è colui che fa il bene. Giusto Yahweh in tutte le sue vie, giusto vuol dire che sa vedere le cose come stanno, ecco la gerarchia giusta di valori, quindi con chi ha, lui è esigente, chi non ha, con lui è paziente, con chi possiede, chiede che tu dia, che condivida, con chi non possiede è lui che viene incontro, quindi è Dio che mette a posto le cose, giusto? In tutte le sue opere. E poi ancora, quindi è giusto, avete visto, bello, vicino, Yahweh è vicino, è il Dio vicino, a tutti quelli che lo chiamano, come la mamma che dice, il bambino che piange, mamma, è buio, lui è nella culla, sono qui, passa la voce di Dio, sono qui, lui non la vede, però so che sei, anche se è buio, sono qui, a tutti coloro che lo chiamano con verità, Emet, vi avevo già detto che Emet è Aleph Mem Tau, ciò che è vero all'inizio, metà e alla fine, cioè se tu lo chiami veramente dall'inizio, metà e alla fine, allora lui è con te, ti viene incontro, se tu lo chiami con verità. Il desiderio di quello che lo temono compie, cioè Dio compie, fa il desiderio di quelli che lo temono. Ora, stiamo attenti che il timore di Dio non è la paura. Ricordate i sette doni dello Spirito Santo, tra cui c'è il timore. Che cos'è il timore di Dio? È il timore di non amarlo abbastanza, cioè lui mi vuol tanto bene, ma io come faccio a rispondere a questo amore? Quindi è il timore di non essere in grado di rispondere a un amore così grande. Capite che è il timore filiale, non è la paura, ma è il timore di Dio. viene dallo Spirito Santo, no? E quindi vicino, dov'è che abbiamo finito il timore? Tutti coloro che lo chiamano al numero 20, vedete che mi sono perso. Poi custodente Yahweh, quelli che lo amano, quindi li custodisce, è il verbo shamar, cioè se tu lo ami, lui ti tiene nel suo scrigno come un tesoro, e lui ti custodisce, custodente, siamo al versetto 20. E tutti gli empi distrugge, gli empi chi sono? Gli idolatri, cioè coloro che, non è che lui li distrugge, in fondo, se tu stai lontano dall'amore, cadi nella morte, perché l'amore è vita, e quindi puoi rifiutarlo, puoi accedere, quindi ti distruggi tu, ecco, non è che lui distrugga, cioè come dire, io rifiuto l'aria, muoio per mancanza di ossigeno. Ma non è colpa dell'aria, sono io che la rifiuto, sono io che ho messo questa cazzo di plastica in testa, no? Per morire, quindi rifiuto l'aria. Quindi gli empi, ricordate che sono i Rechaim, sono quelli che scelgono gli idoli. Quindi tu scegli gli idoli e gli idoli chiedono sacrifici umani. Dio non chiede sacrifici umani, vedi quante cose belle ti dà? Lui non li vuole. E poi la lode di Yahweh, dica la mia bocca, ecco la conclusione, no? Oh, la mia bocca vorrei che sempre dicesse la lode di Yahweh e benedica ogni carne vuol dire basale, in ebraico vuol dire debolezza, cioè tutte le persone fragili, ogni carne benedica il tuo santo nome, in eterno, Leolam, Vaed. E vedete che è un bellissimo salmo che uno può dire quando si sente un po' giù, no? Allora un salmo, cioè vedete che c'è un salmo per ogni malattia, no? Per ogni situazione uno si impara e veramente c'è un salmo per ogni situazione. Adesso lo possiamo leggere insieme, penso che facciamo in tempo. Voglio esaltarti, o Re mio Dio, e benedire il tuo nome in eterno e sempre. Ogni giorno ti voglio benedire e lodare il tuo nome in eterno e sempre. Grande è Yahweh e degno di ogni lode, insondabile è la sua grandezza. Una generazione proclami all'altra generazione, annunzino le tue gesta, la gloriosa maestà del tuo splendore. E i tuoi atti prodigiosi voglio meditare. Dicano la potenza delle tue terribili azioni, e io voglio raccontare le tue grandi imprese. Diffondano il ricordo della tua immensa bontà e acclamino la tua giustizia. Oso e tenero è Yahweh, lento all'ira e grande nella fedeltà. Buono è Yahweh verso tutti, la sua tenerezza su tutte le tue opere. Ti rendano grazie, o Yahweh, tutte le tue opere e ti benedicano, tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua forza. Perché ai figli dell'uomo, le sue gesta e la gloriosa maestà del tuo regno. Il tuo regno è regno di tutti i secoli, il tuo dominio di generazione in generazione. Yahweh sostiene quelli che vacillano e rialza tutti quelli che sono caduti. Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa e tu dai loro il cibo a suo tempo. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. Giusto è Yahweh in tutte le sue vie, fedele in tutte le sue opere, vicino è il Signore a quelli che lo invocano e a tutti coloro che lo invocano con fiducia. Egli compie il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salva. Yahweh protegge quelli che lo amano, ma disperde tutti gli empi. Dica la mia bocca la lode di Yahweh e ogni vivente benedica il suo nome, santo, in eterno e sempre.